Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Caffè Cornetto, ben ritrovati in una nuova puntata di questa rubrica che come di consueto va in onda nel fine settimana, tra il sabato e domenica e anche lunedì, perché non andiamo in onda esclusivamente sulle nostre frequenze di Radio Grad, di Radio Sonar e di tutte le altre radio del circuito Gemini Network, ma anche attraverso le frequenze di Indie Life Radio di Milano e su Radio 100 Passi della magnifica Sicilia. Cerchiamo di fare passi in avanti, anche se il mondo ci sembra che prenda una direzione opposta. Noi cerchiamo di fare passi in avanti nel tentativo di comprendere quello che sta avvenendo. È un magma molto complesso da decifrare, per cui abbiamo bisogno di chiavi di lettura particolarmente capaci di leggere la quotidianità, perché l'avrete più o meno tutti quanti compreso, cercando di leggere i giornali, cercando di affidarvi anche alla controinformazione, che il mondo si trova probabilmente in un momento abbastanza complesso, quasi se fosse, come se fosse un tornante di una strada di montagna in cui probabilmente la strada che si intraprende almeno non è chiara, però non, cerchiamo di conoscerla come se avessimo una specie di navigatore, almeno cerchiamo di chiamare degli interlocutori che possano darci questa impressione e quindi prima di girare ci diano la possibilità di capire dove si va. Abbiamo parlato la scorsa settimana con Michela Arricale di questioni che riprenderemo oggi, non cambiamo tema perché le cose che sono avvenute in una settimana sono tali che necessitano di aggiornamenti, ecco, in questa ispezione, in questo puzzle che cerchiamo di comporre con tanta difficoltà. E fortunatamente abbiamo degli interlocutori, dicevo prima, sempre molto disponibili e autorevoli. In questo caso abbiamo Alberto Negri, editorialista del Manifesto e notissimo giornalista che ha seguito guerre ormai da quasi 50 anni, quasi mezzo secolo, per cui chi più di lui può aiutarci a comprendere questioni che vanno plasmandosi ogni momento e addirittura noi siamo costretti ogni puntata a individuare l'orario, la giornata di registrazione, perché altrimenti rischia che quello che diciamo poi non venga ben collocato nel tempo. Noi lo stiamo registrando il 28 marzo, che è venerdì, alle ore 13:10, e al momento le notizie del giorno sono enormi, soprattutto quella drammatica del terremoto in Myanmar, di cui ovviamente cercheremo di parlare più avanti, che è un disastro umanitario di proporzioni sembrerebbe enorme al momento, ma anche, e quindi su questo cominciamo a ragionare con Alberto Negri, la questione della guerra ucraino-russa, che abbiamo detto che riguarda la NATO, riguarda i BRICS, riguarda questioni molto più ampie, ma in questo momento vede l'arroganza di personaggi come Trump, come Vance e come anche Elon Musk trovarsi dinanzi a un personaggio che ribadisco essere sempre molto ambiguo, è stato sempre molto ambiguo come Putin. Quello che ci interessa è che arrivino molto pragmaticamente a una situazione di pace. Al momento non sembra che sia così vicina, però la proposta, questa è l'ultima cosa che abbiamo appreso di Putin, che ha fatto più o meno pubblicamente un pugno di ore fa, è quella di individuare una sorta di amministrazione controllata transitoria dell'Ucraina da parte dell'ONU, per poi procedere a delle elezioni libere e quindi concordare una pace che non sia, diciamo, contro gli interessi della Russia. Queste le parole di Putin, sempre molto piene di ambiguità, chissà se questa è una strada percorribile. Lei cosa ne pensa, dottor Negri?
Ma io penso, Francesco, che in questo momento tutti credono di poter risolvere le cose in maniera veloce e forse anche al di là di quello che uno si possa aspettare. La realtà è che per arrivare a una pace o perlomeno una tregua anche in Ucraina ci vorrà comunque del tempo. La proposta di Putin sembra interessante e in qualche modo introduce, come dire, un ruolo delle Nazioni Unite che finora, francamente, solo pochissimi hanno evocato. Bisogna dire a onor del vero che la Presidente del Consiglio italiana Meloni ha detto: non manderemo truppe in Ucraina soltanto sotto l'ombrello delle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite sono, come dire, il convitato di pietra che è stato praticamente eliminato dalla scena in questi anni, no? È stato eliminato sul fronte ucraino, ma è stato eliminato anche sul fronte di Gaza e del Medio Oriente. Addirittura abbiamo visto agenzie dell'ONU messe fuori legge dallo stesso stato israeliano, come l'UNRWA, no? E in qualche modo l'evocare un ruolo delle Nazioni Unite potrebbe essere interessante, perché vuol dire, come dire, evocare anche quel diritto internazionale che in questi anni è stato calpestato in primo luogo da Putin, ma viene calpestato dallo Stato ebraico, viene calpestato dagli stessi Stati Uniti che si vorrebbero annettere la Groenlandia, cioè come dire, una deriva contro i principi fondamentali delle Nazioni Unite, tra cui quello dell'autodeterminazione dei popoli, che dovrebbe essere fondamentale, che viene calpestato ormai ogni giorno. Poi naturalmente le parole di Putin devono essere sempre prese, come dire, con le pinze, perché sappiamo bene che personaggio è stato il primo in questi anni a sbeffeggiare il principio di autodeterminazione dei popoli, insieme a Zelensky e all'Ucraina, peraltro, perché il fatto che si parlasse qualche anno fa di autodeterminazione comunque o di autonomia delle popolazioni del Donbass è passato subito in secondo piano. Però è uno spunto interessante, che si colloca, attenzione, in una storia dei rapporti tra la Russia e l'Occidente che non è da, come dire, trascurare, perché nel 2011, forse qualcuno non se lo ricorderà, ma la Russia accettò e votò anche alle Nazioni Unite una risoluzione sulla Libia in cui si prevedeva in qualche modo un intervento di stampo umanitario, ma che dovesse in qualche modo preservare l'unità del paese. E, come dire, la Russia cadde un po' in una trappola, e che poi abbiamo visto che è stata quella che poi ha portato alla disgregazione della Libia, all'uccisione di Gheddafi, alla disgregazione di un intero paese e alla destabilizzazione praticamente del Nord Africa. Ecco, forse bisogna collocare questo richiamo di Putin anche in questo ambito. Però vorrei fare un'osservazione che sembra, come dire, che non c'entri molto quello che è il nostro argomento, cioè le guerre. Ma in realtà, accanto alla guerra in Ucraina, a quella in Medio Oriente che vediamo tutti i giorni, praticamente Trump ha dato il via a un nuovo conflitto. Io lo dico sinceramente con il cuore aperto nei confronti di tutti noi e del destino dei popoli nostro e di tutto il mondo. Però nel momento in cui Trump ha in qualche modo deciso di mettere questi dazi, ha inaugurato un conflitto forse ancora più grande di quelli a cui abbiamo assistito. Immaginatevi che il mondo sia avvolto da una sorta di ragnatela. Questa ragnatela sono gli scambi commerciali ed economici che sono diventati ormai in questi ultimi 40 anni globali, no? E immaginate che un signore la mattina si alza, prende questa ragnatela e uccide l'uomo ragno. Trump, con la sua decisione sui dazi, ha praticamente ucciso l'uomo ragno. Cioè ha deciso praticamente di mettere sotto torchio non solo l'Europa, perché noi parliamo dell'Europa, ma vedete, quei dazi vanno a colpire la Corea del Sud, vanno a colpire il Giappone, vanno a colpire il Messico, vanno a colpire il Canada, vanno a colpire praticamente tutto il globo. Questo è un conflitto che sta precipitando in maniera non immediatamente sanguinosa, come sono le guerre di cui ci occupiamo tutti i giorni, ma che potrebbe stendere al tappeto tutto il nostro sistema su cui ci siamo basati negli ultimi 40-50 anni. Perché Trump fa questo? Trump fa questo perché ha un progetto politico e sociale che è quello di rendere gli Stati Uniti praticamente indipendenti da tutto il resto del mondo, sia dal punto di vista economico che da quello delle influenze politiche e diplomatiche e via discorrendo. Tutto questo disprezzo, che viene in qualche modo reso molto evidente nelle parole di Trump, ma anche di Vance, il suo vice, nei confronti dell'Europa, in realtà non è solo contro gli europei, è contro tutta l'umanità. Vedete, quello che si sta profilando all'orizzonte non è soltanto il problema del conflitto dell'Ucraina e del Medio Oriente, ma è quello che ci vedrà probabilmente precipitare in una drammatica crisi economica che potrebbe essere, come dire, purtroppo, la porta aperta a nuovi e più grandi conflitti. Risolvere il problema dell'Ucraina ci può sembrare persino minore o illusorio rispetto a quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro.
Guardi, dottor Negri, sta parlando con uno che sostiene da sempre, probabilmente avrà letto anche delle cose che io ho scritto nel passato, che diciamo che questi conflitti erano di fatto una trasposizione su un piano militare di una crisi economica che andava avanti da almeno 25 anni, ma poi non è che l'ho scritto solo io, sono i dati che lo dimostrano. E quello che lei dice è senza dubbio veritiero dal mio punto di vista. Lei lo sa, io faccio l'economista di professione, quindi sono cose che maneggio tutti quanti i giorni. E rientrerebbe, se vuole fare un discorso, diciamo, giustamente più preciso nella dialettica sovrastruttura-struttura, senza volerla fare troppo complicata, perché di fatto le guerre rappresentano quello. Ora, io la domanda che mi sto ponendo e che su cui lei, giustamente con una metafora molto efficace, diciamo riprodotto, riprendendo anche una vecchia canzone degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, è qui protest, cioè nel senso che dal punto di vista proprio tecnico-economico, va bene, Trump ha deciso che il diritto internazionale, che lei citava, non esiste più. Ormai le nazioni si confrontano in base alla forza degli armamenti, e questa è l'unica, diciamo, arma o, diciamo, forma più precisamente con cui si confrontano, si decidono cosa fare, chi prevale in un senso o in un altro, anche quando si trova dinanzi a occupazioni di territori, genocidi e quant'altro. Se tu hai le armi e ce n'è tante, sei più forte, il diritto conta fino a un certo punto. E quindi io convengo enormemente con lei sulla novità, poi tutta da confermare, che Putin abbia individuato nelle Nazioni Unite, diciamo, un intermediario, non sarebbe cosa da niente. Però d'altra parte, proprio dicevo prima, tecnicamente, qui protest, nel senso che gli Stati Uniti d'America hanno, secondo lei, questa potenzialità di essere autonomi? Insomma, lei conosce gli Stati Uniti almeno quanto li conosco io, anzi molto di più probabilmente. Diciamo che negli ultimi anni ha delocalizzato qualsiasi tipo di attività, o quasi, produttiva, puntando tutto su un high tech che poi di fatto li ha visti ridicolizzati davanti al mondo, quando quel manipolo di ragazzini cinesi ha tirato fuori un'intelligenza artificiale con un codice aperto, open source, senza obiettivi di fare profitto, era una startup, utilizzando i microchip Nvidia, che sono stati venduti perché non rientravano già, diciamo, all'interno delle limitazioni commerciali, quindi quelli che sostanzialmente stanno nei nostri vecchi computer, dimostrando che addirittura DeepSeek, sto parlando di quello, poteva funzionare e può funzionare senza, diciamo, una necessità di energia enorme, che è un po' il limite di queste nuove tecnologie. Quindi la domanda che io faccio a lei, e che ovviamente condividerei anche con chi ci ascolta, che è la cosa molto più importante, ma gli Stati Uniti sono in grado di diventare autonomi da tutti questi punti di vista, visto e considerato che la Rust Belt praticamente è rimasta poco niente, lì dove facevano le automobili, la zona nord degli Stati Uniti, il tessile sostanzialmente non esiste se non ci sono le maquigliadoras messicane, di cui lei giustamente ha detto prima, lì dove facevano le magliette negli anni 90, se mettono lì i blocchi, poi che succede? Cioè, insomma, questa roba del protezionismo dai tempi di Marx che viene discussa, e non è che abbia storicamente portato delle grandissime risultanze, soprattutto per chi l'ha proposto inizialmente. Per cui, ecco, tra libero mercato e dazi, stiamo riparlando di questo. Probabilmente, come diceva lei, secondo me anche stanno emergendo delle contraddizioni che però fin quando vengono a essere gestite da persone sottili dal punto di vista delle capacità politiche, come erano altri politici, non quelli attuali, magari una soluzione si trovava. Il problema è che adesso noi siamo nelle mani probabilmente della classe politica più disastrosa, meno capace di gestire le cose. Semplicemente quando ci siamo sentiti l'ultima volta, si ricorda, ne parlavamo del Medio Oriente, erano arrivati lì dicendo che fermeremo tutte le guerre, l'Ucraina in 24 ore otterremo una tregua, poi ci sarà la pace. Tutto sommato a me sembra che le cose continuino ancora in questo senso. Allora io le faccio questa domanda, gliela ripropongo, la stessa che le ho fatto 2 secondi fa: secondo lei questa classe politica è in grado di gestire queste contraddizioni che emergono? E poi le chiedo un'altra cosa, quindi trasferendoci sul piano più caldo, quello che lei giustamente ha definito il complesso militare industriale israelo-statunitense, che effettivamente ora prende una forma molto più chiara rispetto al passato, quanto può pesare in questa gestione delle contraddizioni che emergono a livello mondiale? Però ci fermiamo un secondo perché siamo andati lunghi con il tempo, parola alla musica e rientriamo, così mi dà una risposta su entrambe le questioni.
Yes, I. Jackie Reba, Ultra Revolution Sound, I. Barcelona, listen. Every politicante in the world, listen this. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. E sangue blu, divise blu, non ne posso più, lo sai anche tu. Promettono cose per farsi votare e poi non le fanno quando sono su. Pensioni, industria e distruzione, quello che dicono sulla TV. E noi una fossa ci tocca scavare perché ci buttano sempre giù. Ho scatenate contro di noi tutte le forze che tu vuoi, tanto le leggi le fate voi e dopo la gente cazzi suoi. Ma noi con la forza di 100 vuoi vi contrasteremo e tu non puoi più fare niente, già lo sai. Con l'anime libere non vincerai. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Odio quel posto tra il Tigre e l'Eufrate dove le leggi sono nate. La Babilonia voi la chiamate, ancora adesso la seguite. Di questa falsa ideologia, sempre più politica e così sia. Tutto controllano con la CIA e la tua mente si portano via. Eppure il cambio di generazione non cambia niente nella nazione. Una all'altra è sempre uguale, se sei politico vuoi comandare. A più persone fai del bene, a tante altre fai del male. So che ti costa troppo amare, questo la gente lo deve sapere. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Sì, Jackie Reba, tutto resta indifferente nella nazione, qualsiasi nazione sia. Yes, I, Italia, Spagna, America, tutto il mondo, in una sola voce, politicante, bund and down, Jackie Reba. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta.
Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto e con il dottor Negri, stiamo parlando di cose che vanno plasmandosi verso una situazione di crisi economica, partendo appunto da queste enormi contraddizioni che a tutti i livelli si vanno configurando. Avevo chiesto prima della pausa musicale se questa classe politica dal suo punto di vista è in grado di ovviare a potenziali crisi economiche generandone altre, perché poi sappiamo che il sistema di capitale è in difficoltà, se togliamo la Cina i dati parlano chiaramente sulle difficoltà di accumulazione. E poi quanto peso può avere questo complesso militare industriale israelo-statunitense, che adesso sembra avere sempre di più la testa a Tel Aviv, questa è l'impressione che abbiamo un po' tutti, nella gestione di questo che si va verificando. E ultima cosa, questa non gliel'ho chiesta prima, il ruolo della Cina, perché in effetti è l'unico paese che continua a ribadire la necessità di rispettare il diritto internazionale, di affidarsi alle Nazioni Unite, a tutti i suoi organi, per cercare di dirimere tutte le contraddizioni e le varie asperità che avvengono a livello internazionale.
Beh, ci sono, secondo a mio avviso, cose che possiamo in qualche modo analizzare e altre che possiamo soltanto intuire. Che cosa intendo? Intendo, proprio riallacciandomi al discorso sulla Cina, individuare qual è il vero problema che c'è nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina oggi. Il vero problema non è soltanto quello commerciale cui accennavo prima. Se il problema fosse soltanto quello economico e commerciale, in qualche modo potrebbe essere aggiustato, o comunque si potrebbero trovare dei compromessi. E che invece c'è un altro problema. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire quali siano stati reali progressi scientifici e tecnologici a cui sono arrivati i cinesi. Ed è questo il vero problema, che si ricollega anche alla questione del complesso militare industriale israelo-statunitense. Cioè, il vero problema è capire, come tu hai giustamente sottolineato, arrivano dei ragazzi cinesi che rendono disponibile a tutti l'intelligenza artificiale, che cosa c'è oltre l'intelligenza artificiale e oltre quello che stiamo vedendo oggi sotto i nostri occhi. Perché l'impressione che io riesco soltanto a intuire, forse non ho neppure le basi, anzi non le ho sicuramente, scientifiche e tecnologiche per poterlo affermare, ma la mia impressione è che siamo anche alla vigilia di un nuovo mondo, che vedrà grandi progressi o grandi comunque avanzamenti dal punto di vista scientifico e tecnologico. Pensiamo soltanto a quello che è in grado oggi di farci capire la fisica quantistica, no? Cioè stiamo arrivando probabilmente a intuire altre dimensioni che naturalmente saranno accompagnate da novità scientifiche e tecnologiche di grandissima portata per la storia dell'umanità. Ed è in questo che si gioca veramente la grande partita, secondo me. E quando tu mi dici se questa classe politica è in grado di governare i fenomeni che abbiamo di fronte, beh, certamente qualche dubbio ci viene, no? Perché in 3 anni di guerra in Ucraina l'Europa non ha dimostrato assolutamente di poterlo fare, si è messa alla cassa a fare l'ufficiale pagatore distribuendo armi e soldi all'Ucraina, ma non è stato mai in grado di elaborare un'idea degna di questo nome per mettere fine a questo conflitto. È arrivato Trump in qualche modo, come dire, a ribaltare il tavolo, no? Come per esempio in Medio Oriente nessuno è riuscito a elaborare un'idea di convivenza tra i popoli alternativa a quella di un conflitto sanguinoso che cerchiamo di ignorare in realtà tutti i giorni quando avviene, perché noi incolpiamo Putin di essere un macellaio, ma Netanyahu e Hamas non sono da meno, perché sottolineiamo anche Hamas, che ha portato il popolo palestinese sull'orlo di un disastro ancora peggiore della tanto famigerata Nakba del 1948, perché di questo si tratta. Io non ho mai visto così tanti morti in quella regione come è accaduto nell'ultimo anno e mezzo, due. Quindi siamo di fronte a problemi e a situazioni terrificanti, ma ancora di più questa classe politica potrebbe rivelarsi inadeguata a gestire queste svolte scientifico-tecnologiche che si stanno profilando al nostro orizzonte. In qualche modo la classe politica attuale potrebbe denunciare la sua incapacità al pari di quella che alla fine dell'Ottocento dovette gestire il passaggio epocale dell'uomo verso il sistema capitalistico, verso tutto quel sistema che in qualche modo stava cambiando enormemente il panorama del nostro pianeta. E infatti poi sfociò in quella prima guerra mondiale, dove, non dimentichiamolo mai, il 90% delle persone che combatterono quel conflitto erano nate in case con la lampada a petrolio, e alla fine del primo conflitto mondiale si trovarono a pilotare un carro armato, a salire su una motocicletta, su un'automobile, a vedere una rete elettrica, ad avere a che fare con armi di distruzione di massa chimiche che mai aveva visto l'umanità. Ed ecco qual è il mio timore oggi: che se queste classi politiche non riescono a gestire neppure questi conflitti, che sono, attenzione, conflitti locali con un'eco globale, perché noi non stiamo parlando, quando parliamo dell'Ucraina, dobbiamo pur sempre tenere presente che quell'Ucraina nasce da una guerra civile e da questioni, come dire, molto locali, ma anche lo stesso Medio Oriente, se vogliamo, no? Cioè, si tratta tutto sommato di un territorio molto piccolo, dove però avvengono fatti con una risonanza globale. Ecco che allora mi chiedo se questa classe politica, ed è la tua domanda, che non è in grado di gestire questi conflitti su base locale, sarà in grado questa stessa classe politica di gestire i grandi rivolgimenti che si stanno prefigurando di fronte a noi? E sono rivolgimenti enormi che ci porranno di fronte alla nostra stessa collocazione, non solo sulla Terra, ma nel nostro, come dire, pensare noi stessi in un ambito ben più vasto che quello dell'universo. Ecco perché prima dicevo Trump ha ucciso l'uomo ragno, perché noi in qualche modo abbiamo cercato di governare la complessità, e questa complessità, ma non siamo riusciti in qualche modo a gestirla, perché la risposta dei dazi è una risposta, se vogliamo, infantile rispetto a tutto questo, no? Stiamo attraversando una fase in cui le classi politiche che ci governano ci danno la sensazione di essere infantili e immature. Pensate soltanto a quell'immagine di ieri di questo presidente francese che si porta sulle spalle Zelensky. Manco fossimo davanti all'avanspettacolo, ma che serietà c'è di fronte alla gente che muore? Lo stesso Zelensky che si pone di fronte al suo popolo che tutti i giorni muore e crepa, e vai a fare quello che sta sulle spallucce di Macron? Ecco, vedete, questi segnali, che sono segnali di immaturità e di infantilismo, sono molto preoccupanti per tutti noi. Ancora più preoccupante il fatto che in qualche modo quello che tu dicevi prima e si accennava prima, il complesso israelo militare industriale israelo-americano, non è soltanto qualche cosa che è attinente alle questioni belliche, di sicurezza e via discorrendo, è qualcosa di molto più vasto, perché è il tentativo di, come dire, insediare un sistema di potere in grado di governare questa complessità. E questo è il problema vero di quel complesso militare israelo-americano. E quel complesso israelo militare industriale israelo-americano è qualcosa di molto esteso, perché è, come dire, la ragnatela di un altro uomo ragno che cerca di governare il sistema bellico, quello economico, quello finanziario e in qualche modo anche il sistema di valori, perché cerca di imporre dei valori. Però attenzione, questi valori su che cosa si rifanno? Si rifanno su qualche cosa di spaventoso, perché sono basati su che cosa? Sulla preminenza di un grande paese come gli Stati Uniti e di un piccolo paese come Israele, che però ha una rete mondiale, che si rifà a principi etnico-settari e religiosi. Vedete, non c'è, siamo passati attraverso diverse stazioni in questi anni. Quando nasce l'integralismo islamico, l'integralismo islamico nasce a cavallo tra gli anni 50 e 60 in situazioni locali come l'Egitto, poi si espande in altre aree del Medio Oriente, dell'Asia centrale e via discorrendo. Era il tentativo di opporre un sistema di valori a che cosa? Alla penetrazione del mondo occidentale, non soltanto economico e militare, ma dal punto di vista di valori in questi stati. Oggi il complesso militare industriale israelo-americano cerca in qualche modo di rispondere alla crisi attuale con il proprio sistema di valori, non soltanto con le armi. Lo sappiamo tutti, il 70% delle armi che usiamo qui in Europa sono americane. Il 50% del mercato della cyber security mondiale è in mano a Israele. Ma dove vogliamo andare? Ma dobbiamo chiederci, oltre a questi dati, a queste cifre, che sistema di valori in qualche modo si può, come dire, non dico contrapporre o giustapporre, ma come alternativa a tutto questo. E quel complesso militare industriale è un complesso militare industriale israelo-americano che ha già in corso un conflitto. E in questo non con noi, come pensiamo, come dire, in maniera anche questa piuttosto fanciullesca qui in Europa, ma un sistema di valori che si va in qualche modo a contrapporre a un sistema di valori molto ampio che riguarda il 70% dell'umanità, in Asia, in Africa, dalla Cina all'India, che in qualche modo sta correndo a un suo passo. Qual è il problema del complesso militare industriale israelo-americano? Che non sa, o che in qualche modo non è ancora in grado di capire a che passo si muove il resto del mondo. Quando dicevo che la vera preoccupazione non sono le automobiline, il vino, le importazioni agricole e via discorrendo. Questa è gestione delle risorse. Il vero problema del complesso militare industriale israelo-americano, che non sa a che passo paesi come la Cina e l'India possono in qualche modo arrivare nel giro di qualche tempo a pareggiare la potenza scientifico e tecnologica di quel complesso militare industriale israelo-americano.
Da quello che si dice in ambito di innovatori, tecnologia e scienziati, sembrerebbe che la Cina sia già all'avanguardia. Allora, io sono stato anche uno studioso di innovazione tecnologica, cioè ho fatto la tesi di dottorato su questi fatti e ho intervistato tanti scienziati e innovatori. Quello che sempre mi ripetevano: la tecnologia che tu conosci è vecchia di 30 anni, perché le innovazioni tecnologiche sono quelle che non vengono brevettate e quelle che rimangono all'interno dei cassetti delle grandi imprese e, diciamo, vengono poi a essere rese note, come è il caso di internet, quello più famoso, alla popolazione con molto ritardo. Spesso, come dicevi giustamente tu, nascono in ambito militare per poi essere diffuse successivamente. Io anni fa avevo fatto uno studio su questo, che adesso è andato molto avanti, anche altri ricercatori ci hanno fatto dei lavori. Era impressionante vedere come uno degli indicatori più importanti, al di là della ricerca e sviluppo, che non era tipico dell'economia cinese, ossia quello di cercare di brevettare le proprie idee collocandole sui tre più importanti uffici brevettuali del mondo, quello statunitense, quello europeo e quello giapponese. Si chiamavano le triadic patents, i brevetti che contemporaneamente venivano messi su tre enormi mercati, e queste erano probabilmente, diciamo, le proxy statistiche per misurare il grado di avanzamento tecnologico. Ebbene, già almeno da quello che ricordo, negli ultimi 10 anni l'unico paese che andava in netta controtendenza e vedeva accelerare il deposito di questi brevetti a livello mondiale era esattamente la Cina. Quindi è una rincorsa, un catching up, utilizzo un'altra termine, un'altra locuzione anglofona non che mi piaccia tanto, quindi il raggiungimento probabilmente c'è già stato, e secondo molti studiosi di tecnologia molto più autorevoli di chi vi parla, la Cina già detiene quello che tu dici, cioè i segreti industriali più avanzati. Io devo dire, quando mi sento parlare penso che ci possiamo, ecco, creare una specie di manuale o individuarlo almeno nelle nostre biblioteche per dare una lettura di queste contraddizioni. Io devo dire che tra tutti i libri che ho letto, quello che mi sembra più adeguato a leggere il presente e proprio nelle sue contraddizioni a proiettare nel futuro, stranamente un libro scritto proprio in quel periodo di cui parlavi tu prima, nella fine dell'Ottocento, quel Capitale di Karl Marx, perché lo sviluppo delle forze produttive che va incontro a una contraddizione irrisolvibile e le classi politiche di cui parlavamo prima che si adeguano soprattutto a un andamento delle classi dominanti come quella che troviamo in Europa, negli Stati Uniti, sempre più in difficoltà, e al contempo quelle emergenti che invece vedono delle forme politiche più avanzate, come è il caso del 70-80% del mondo, se vogliamo definirli BRICS, e anche per semplificare, effettivamente è qualcosa che abbiamo letto già in tutti questi libri. Ma diciamo che, come dicevi tu, si parte da un discorso locale e si stende a livello internazionale. Abbiamo visto tante questioni e secondo me ne vale la pena di spostarci un pochetto più a oriente, quindi andare in Turchia, perché anche lì stanno avvenendo delle cose molto particolari che, diciamo ancora una volta, come tessere di puzzle dobbiamo cercare di ricollocare tutte all'interno di uno stesso quadro per capire in fondo qual è l'immagine che vogliamo andare a ricostruire. Ma lo facciamo tra un secondo, prima qualche nota selezionata dal buon Peppe Saverino, e torniamo subito in trasmissione con Alberto Negri.
E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato, e mi dicevo che certo non era così che doveva finire. Abbiamo gli occhi sul finestrino, dove le case non sono le stesse, chiuse dietro a mura da cui non puoi più scappare, e mi chiedevi dove si nasconde l'infame che le ha costruite. E le piazze sono vuote, non gli servono catene, loro pensano al nostro bene, loro pensano per noi, e le domande sono nere, che
saranno sbarre a farmi da galera o a spaccarmi la minza alla notte, tra attentati e tritolo esplosi quasi per noia. Ma dentro le loro stanze conviene obbedire, non fare domande. Avrò nascosto per bene le prove per discolparmi in tribunale. Ho già interrato la mia pistola carica da sale. E quando saranno alla porta io gli urlerò di non avere paura. È una pace artificiale sopra il bene e sopra il male. Lotterie per discolparsi dai lavaggi di coscienza. Sono specchi deformanti per sembrare un po' più snelli, più giovani e più belli, più ricchi e meno soli. Sarà un mirino a tracciare il contesto, a separare il falso dal vero. Saranno ronde di ferro a difendermi dall'uomo nero. E sarà tardi per capire che cosa è che non si poteva comprare. Come il divino in un campo di grano, come i sogni che mi hanno rubato, come le guardie vestite da persone per bene. Come lo specchio che ogni mattina ricorda benissimo da che parte stare. Nella notte illuminata dai fanali del consenso, gli abbonati della calma esplodevano in silenzio, senza emettere sentenze, senza scontri né pistole. Fuggiravano gli ostaggi in nome dell'amore.
Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto. Oggi stiamo toccando tanti punti di enorme importanza e di enorme interesse, e lo facciamo grazie all'autorevolezza del nostro interlocutore, che è Alberto Negri, firma del Manifesto, lo è stato del Sole 24 Ore, inviato di guerra, insomma conosciutissimo a tutti e a tutte, che ci sta cercando di dare una mano nel trovare nuove strade di interpretazione di tutto questo magma economico, politico, soprattutto, che si va plasmando ogni giorno in maniera molto differente. Abbiamo parlato di tante questioni: Ucraina, Israele, Palestina, Stati Uniti, crisi mondiale, Cina. Abbiamo attraversato anche l'ambito tecnologico. Sicuramente tra gli eventi che bisogna riuscire a collocare in questo quadro che cerchiamo di delineare c'è quello della Turchia. Turchia secondo esercito della NATO, con un presidente despota, lo possiamo dire senza ombra di dubbi, che ha fatto il buono e il cattivo tempo in quella zona così importante. Ricordate la questione immigrazione, tanto per dirne una, con i patti estremamente vantaggiosi per tenere a bada l'immigrazione siriana nel passato, ovviamente con l'Europa. Insomma, si è collocata anche nella questione israeliana in maniera molto di rilievo, barando spesso, facendo un gioco estremamente ambiguo anche su altri tavoli, quello libico che abbiamo già individuato prima. E ora sappiamo che c'è qualcosa di molto importante che avviene a seguito, ricordate, della pronuncia di Öcalan di rinunciare alla lotta armata nell'ambito PKK qualora si dovessero aprire degli spiragli di libertà. Qualche settimana dopo avviene che l'attuale, il vecchio a questo punto, sindaco di Istanbul, gli viene tolta la laurea, prerequisito per essere candidato, e dopo qualche giorno viene addirittura arrestato. Che sta avvenendo da quelle parti, Alberto?
Beh, vedi, la Turchia è un ottimo esempio di come l'Occidente europeo, intendo dire, anche quello americano, ma quello europeo ancora di più, abbia in qualche modo sottovalutato qualche cosa che stava alle porte di casa. E non mi riferisco soltanto a Erdogan in sé, ma a quello che è questa Turchia e a ciò che rappresenta nel corso della storia. L'origine stessa antica del popolo turco, la stessa mitopoiesi alle basi della Turchia, ci racconta quella di un popolo che arriva dall'Altai, cioè da una regione molto prossima alla Cina, che potremmo individuare nell'odierna Mongolia e che fa una marcia di 1000 anni per arrivare sulle sponde del Mediterraneo. E durante questa marcia quel popolo, che parte come un popolo in gran parte nutrito di una religiosità che viene, come dire, definita animista, ma in maniera molto generica e talvolta fuorviante, che cambia religione, che forgia una lingua, che addirittura a un certo punto riesce a diventare persino un impero, conquistando Costantinopoli anche, diventando l'impero che regge, quell'impero ottomano, non soltanto una gran parte del Medio Oriente, ma anche dell'Europa. I turchi verranno respinti a Vienna, ma per secoli continueranno, per esempio, a essere una potenza dominante in contrapposizione con l'impero austro-ungarico nei Balcani. E quella Turchia, in qualche modo, ha sempre guardato all'Europa. Quella Turchia è dentro anche la nostra Europa, basta pensare al peso che hanno i turchi e i curdi dentro la Germania. E quella Turchia cerca disperatamente per tutto un secolo di uscire dall'incubo del crollo dell'impero. Il crollo dell'impero con cui ancora oggi noi abbiamo a che fare. Ataturk non è il liquidatore solo dell'impero ottomano, è in qualche modo il curatore fallimentare di quell'impero e si inventa una nazionalità, quella turca, in sostituzione di quella di un impero che aveva dentro popoli, religioni completamente diverse, opposte e che comunque convivevano dentro questo impero. Noi dobbiamo sempre capire, come dice Orhan Pamuk, che la Turchia è un paese che da un secolo elabora il lutto della perdita dell'impero. E in qualche modo questa Turchia ha cercato di diventare autonoma e di darsi un'identità in questi ultimi 50 anni. Un'identità che noi spesso e volentieri, come dire, comprendiamo fino a un certo punto. Abbiamo capito che quando crolla l'Unione Sovietica, la Turchia si proietta a Oriente, no? Con le famose repubbliche ex sovietiche turcofone. Ma non è soltanto quello, è quello di dotarsi anche di un'economia, di un apparato scientifico, tecnologico, che in qualche modo ricostituisse quell'impero ottomano di cui appunto elabora ancora il lutto. Oggi la Turchia non è soltanto un giocatore essenziale ovviamente anche al conflitto in Ucraina, pensate soltanto al fatto che non ha mai messo sanzioni a Putin, che continua a prendersi il gas dalla Russia e allo stesso tempo fornisce alcuni dei droni più sofisticati all'Ucraina di Zelensky. Viene ignorato che in Turchia si fa della ricerca scientifica e tecnologica, che la Turchia è in grado di produrre anche armi sofisticate oggi. Non è una società, come dire, semplice, non è, come dire, l'Istanbul sul Bosforo che noi guardiamo e ammiriamo come se fosse una sorta di Disney del mondo musulmano. È qualcosa di più, è qualcosa di molto di più. Pensate che russi e turchi stanno costruendo, forse finiranno tra poco, di costruire la più grande centrale nucleare sulle sponde del Mediterraneo. I popoli hanno delle ambizioni e i loro leader li esprimono. Erdogan ha espresso queste ambizioni. Pensate che due anni prima che salisse al potere, diventasse primo ministro nel 2002, se non ricordo male, a Istanbul era in corso una crisi economico-finanziaria che aveva portato alla chiusura delle banche e della borsa, e se volevi cambiare la lira turca potevi andarlo a fare soltanto al bazar. Pensate come è cambiato questo paese, con cui ognuno oggi deve fare i conti, con cui non si può più scherzare, con cui non si può prenderlo, come dire, come un atteggiamento in certo modo folcloristico. L'Europa ha commesso nei confronti della Turchia degli errori enormi. Noi ci chiediamo molto spesso perché questa Europa si trova in conflitto. Questa Europa si trova in conflitto perché ha fatto delle scelte scellerate. Ve ne dico qualcuna. Nel 1999, alla vigilia dell'allargamento europeo, le Nazioni Unite indicano un referendum sull'isola di Cipro per la riunificazione dell'isola. Il referendum, come dire, ha già una soluzione, perché sia la popolazione turca e anche quella greca sembravano ormai propensi a votare per la riunificazione dell'isola, ancora oggi separata e di cui nessuno parla. Pensate che la parte turca dell'isola è una parte che è sotto sanzioni da 50 e passa anni, che se voi dall'Europa volete andare nella parte turca dell'isola con un volo, non potete farlo perché dovete andare a Istanbul e prendere un volo da lì. E che cosa fa questa Europa miope e scellerata? Decide, grazie anche a personaggi come Prodi, eccetera, di far entrare Cipro dentro l'Unione Europea e fa questo annuncio. A quel punto quel referendum che doveva riunificare l'isola precipita e crolla e perde assolutamente valore. Noi abbiamo fatto questo alla Turchia, cari signori, e non abbiamo fatto questo alla Turchia di Erdogan, l'abbiamo fatta ancora alla Turchia laica e secolarista dei generali. E vi meravigliate che ci sia Erdogan? Io mi meraviglio che ci sia ancora l'Europa, non che ci sia Erdogan. Queste sono state alcune delle scelte più scellerate che sono state fatte. E le scelte scellerate che abbiamo fatto con la Turchia le abbiamo fatte pure con la Russia. L'unico personaggio, diciamocelo francamente, che parlava sia con la Russia sia con la Turchia era Berlusconi. Ve lo ricordate o no? Pratica di mare per la Russia, l'idea di far entrare la Russia in Europa. E quando Berlusconi in una riunione europea vede che nessuno riusciva a parlare con Erdogan, prende il telefono in mano e lo chiama e cerca di sistemare anche le questioni con Erdogan. Ora, senza voler glorificare Berlusconi, che per noi rappresenta tante cose anche assai negative che hanno percorso questo paese, però c'è da dire una cosa: c'era un minimo di visione in quello che veniva fatto, e non era la visione di Berlusconi, per carità. Era la visione che aveva anche la Democrazia Cristiana, era la visione che aveva il Partito Socialista, che aveva in parte anche il Partito Comunista, in maniera assai più limitata, però bisogna dire. Ma era con i nostri vicini di casa che avremmo dovuto negoziare, trattare, comprendere quello che avveniva. E oggi? Che cosa diciamo davanti all'arresto di Imamoglu? Diciamo le stesse cose che non abbiamo fatto quando, dopo il colpo di Stato, tentativo di colpo di Stato del 2016, Erdogan mette in galera intellettuali, giornalisti, attivisti, e che cosa ha fatto la nostra Europa? Niente. Io mi portavo in giro due colleghi turchi, qui ho condiviso anche anni di lavoro, no? Alle riunioni dove c'era qualche ministro degli esteri italiano, eccetera, per farglieli conoscere, facevano persino fatica a stringergli la mano. E quando cercavo di spiegare perché in qualche modo avremmo dovuto sostenere questa opposizione turca, c'era da fare gli accordi perché Erdogan tenesse i profughi siriani in Turchia. Lo pagavamo per questo. Quali sono state le soluzioni che ha trovato l'Europa? Soluzioni che ha trovato l'Europa, per esempio, davanti alle migrazioni, è stato di pagare dei guardiani. In Turchia, in Libia prima era Gheddafi, adesso sono questi qua, che come ho detto poche settimane fa, ci ricattano tutti i giorni. E infatti dopo Al-Masri ne è venuto un altro. Siamo diventati paesi sotto ricatto dei carcerieri che noi abbiamo scelto per altri popoli. Ecco perché oggi, di fronte a quello che dice Erdogan, vediamo le masse dei turchi che vanno in piazza, come erano andati in piazza ai tempi di Gezi Park, signori, quando gli elicotteri, io non l'avevo mai visto fare, ero lì, quando gli elicotteri ci bombardano con i lacrimogeni. Io non ho mai visto gli elicotteri bombardare con i lacrimogeni qua in Europa. Erdogan lo fa. Insulta questi chiamandoli come se fossero dei delinquenti, come se fossero dei criminali, no? E noi di fronte a questo che cosa facciamo? Convochiamo ovviamente la Turchia, di cui abbiamo bisogno e di cui avremo bisogno tra poco, perché guardate che in quel negoziato che c'è tra Trump e Putin non ci sono dentro soltanto i russi, ci sono anche i turchi e gli iraniani. E forse questo è il fatto che brucia di più agli europei oggi, che capiscono che gli Stati Uniti sono più propensi a negoziare con Putin e con altri paesi di quel genere piuttosto che con gli europei. Ma ricordatevi delle parole di Vance. Vance ha detto una cosa, ha detto che l'Europa non è più democratica. A noi ci è sembrato un grande scandalo. Un altro giorno ho letto un'intervista di un storico italiano importante che conoscete tutti come Barbero, a cui hanno chiesto: quale sarebbe secondo lei il fenomeno veramente da studiare adesso? E lui ha risposto: indagare come mai la democrazia in Europa è diventata così debole. E non ha tutti i torti. Guardate adesso il piano Rearm of Europe, la questione dell'Ucraina, lo stesso Medio Oriente. C'è mai dentro in queste riunioni che conducono questi signori il sentimento che ci si abbiano dietro dei popoli, delle opinioni pubbliche? Noi non veniamo mai consultati su nulla. Questa è la verità. Forse esagera Vance a dire che qua la democrazia, non c'è democrazia, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo andare a vedere qual è stato il fenomeno più evidente di tutti questi decenni, che tutte le decisioni più importanti sono state prese non solo senza consultare noi, ma anche contro la nostra stessa opinione corrente, perché se fanno un sondaggio, e qualcuno l'ha detto persino addirittura in Rai, l'80% della popolazione è contro il proseguimento della guerra in Ucraina, è contro quello che fa Israele nei territori occupati palestinesi, ma di questo sentimento che noi percepiamo nelle strade con la gente. Quando si riuniscono quei signori a Bruxelles o a Parigi, non c'è nulla di noi lì dentro. Tutto quello che accade oggi accade sulla nostra testa. La crisi economica che sta per arrivare potentemente, altre guerre, paci possibili o impossibili, giuste o ingiuste che siano, tutto questo avviene sopra la testa di nostra, sopra le nostre teste, contro noi stessi, peraltro. Ovviamente noi oggi cerchiamo come Italia di sfilarci, no, da questo delirio. Ci dobbiamo sfilare per un semplice motivo: non abbiamo un euro da spendere. Non abbiamo un euro da spendere. Pensate che ha fatto l'ultima finanziaria 30 miliardi, 4 sono stati anticipati dalle banche come versamento fiscale anticipato, se no si arrivava manco a 30 miliardi. E siamo un paese di 58 milioni di abitanti. Abbiamo dato all'Ucraina 190 miliardi di euro tra soldi per mantenere il paese, armi e tutto il resto, 190. Per fare che cosa? Per perdere una guerra che era già persa il primo giorno e che forse si poteva in qualche modo limitare se dopo un paio di settimane si fosse arrivato un cessate il fuoco. Tutto sommato neanche Putin e tutto questo stratega che noi, come dire, decantiamo, perché doveva prendere Kiev, buttare giù il governo di Zelensky e manco ci è riuscito, proprio per la resistenza anche eroica degli ucraini stessi. A quel punto la guerra era finita, era già vinta in qualche modo. Ma non c'era bisogno di aprire tutto quello che abbiamo visto in questi 3 anni e che è costato 1 milione di morti. E guardate che milioni di morti si pagano, eh? E tutto questo è avvenuto senza che noi in queste democrazie europee fossimo minimamente consultati. Minimamente consultati. In Turchia scendono in piazza giustamente per protestare contro Imamoglu, ma anche noi dovremmo scendere in piazza.
È un po' questo il punto, Alberto, quello che, diciamo, che l'esito di tutto il tuo discorso sarebbe proprio esattamente quest'ultimo, nel senso che il cambio paradigmatico, diciamo così, dal punto di vista strutturale. Prima abbiamo parlato di tecnologia, di, diciamo, prospettive che non riusciamo bene a vedere, perché quando si sposta in avanti quella che è una frontiera tecnologica, purtroppo non sappiamo mai, nel bene o nel male, ciò che può seguire. Abbiamo tante volte denunciato proprio questo svuotamento della democrazia anche dal punto di vista istituzionale, nel caso specifico dell'Italia, ma non solo degli Stati Uniti. Semplicemente immaginare che spesso ormai quando si parla di Stato e governo pare che si parli della stessa cosa, quindi lo svuotamento dei parlamenti, il rafforzamento enorme del potere esecutivo. E queste però sono tutte forme che passano, questo è il problema, senza che apparentemente ci sia questo 99%, questa massa, queste classi subalterne che abbiano la capacità di reagire, perché dinanzi a un cambio paradigmatico, così come si va profilando, e dinanzi, diciamo, a delle forme di potere politico, economico, veramente, diciamo, di scarso livello, a parte forse, ribadisco ancora una volta, quello del 70% del mondo, dei BRICS, dei paesi emergenti, è chiaro che se non ci mobilitiamo noi, io almeno personalmente penso che ne vedremo veramente delle brutte, però dalla nostra abbiamo che siamo tanti, quindi siamo gli eserciti, siamo il popolo e siamo tanti, e se c'è volontà politica e soprattutto coscienza di ciò che sta avvenendo, la nostra capacità di ribaltare le cose c'è sempre, però staremo a vedere. Io direi, Alberto, che con questo auspicio possiamo anche abbandonare la nostra discussione, perché è stata interessantissima. Io ti ringrazio come al solito per la disponibilità che ci dai, perché è attraverso queste discussioni che magari si mettono in moto delle energie positive per individuare una strada che aumenti le capacità di conoscenza e quindi di coscienza dei popoli, che altrimenti rimangono sempre subalterni e soprattutto subiscono determinate scelte che abbiamo condiviso essere profondamente scellerate. Grazie ancora ad Alberto Negri. E noi ci risentiamo con chi ci ha ascoltato, che ovviamente ringraziamo, nelle prossime settimane. Un buon fine settimana, un buon inizio settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.